Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. Quest'oggi vi tocca assorbirvi una bella sessione di domande e risposte, question and answer. Voi fate domande in live, io cerco di trovare risposte, ci provo almeno, e non perdiamo tempo, iniziamo come sempre dopo la sigla!
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Bentrovati a una nuova sessione di domande e risposte, quel tipo di format che nasce quando o non ho il tempo o non ho la concentrazione di preparare la puntata del Daily Cogito. In realtà è dovuto al fatto che sono due giorni in cui mi sento annichilito, in quanto ho fatto domenica questa andata e ritorno in giornata a Torino per il Salone del Libro. Vi ho incontrati in tanti, siete stati bellissimi, fantastici, e però non ho più l'età. Io l'ultima volta che ho fatto un'andata e ritorno a Torino era il 2016 ed è andato tutto liscio, e l'ho fatto come se fosse ancora il 2016. In realtà poi mi sono ricordato che sono passati 6 anni e io sono invecchiato, e no, non va più bene così. Ma non tergiversiamo, perché abbiamo tante domande nate soprattutto su Telegram, ma anche dalla chat su Twitch, e quindi lanciamoci subito. Anzi no, prima di fare questo voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi, ovvero NordVPN. NordVPN è ormai partner storico di Daily Cogito, si tratta di un servizio VPN fra i primi al mondo e ti permette di avere qualche vantaggino interessante nell'uso di questa piattaforma. Per esempio, avere Threat Protection, che è un anti-spyware e anti-malware che di questi tempi non fa mai male, attivo anche quando il servizio VPN non è attivo. Ma che cos'è poi una VPN in sé per sé? È una sorta di tunnel crittografato, un condom per il web che va ad allontanare, o almeno rendere più difficile, l'accaparrarsi dei tuoi dati da persone malintenzionate. E magari se sei uno studente che utilizza hotspot in giro per il mondo, l'hotspot dell'università o quello dello Starbucks, magari avere questo layer di protezione in più non sarebbe male. Oltre a tutto questo, Daily Cogito ti permette di avere uno sconto esclusivo, perché sul piano dei 2 anni ti permette di avere un costo appena appena superiore a 2 caffè al mese. 2 caffè a Schio, mica in centro a Venezia, ok? Quindi 2 caffè... costo più sostenibile di quanto possiate immaginare per un servizio veramente molto importante. Quindi dateci un'occhiata in descrizione oppure in chat scrivendo NordVPN con il comando, e se inizierete a utilizzare questo servizio con il nostro codice sono certo che non ve ne pentirete, ed è anche un ottimo modo per avere un buon servizio e sostenere la nostra trasmissione. Quindi grazie a chi comincerà e grazie a NordVPN. E adesso veniamo veramente alle vostre domande. Io vado in ordine, non le ho lette preventivamente, quindi le prendo così. Michele Fontana, dalla mia chat di Patreon, chiede: domanda che mi frulla in testa da un tot, poco filosofica e molto pop. Hai visto quanto è brutto Lovecraft Country? E se sì, perché è così brutto? Ci sono modi peggiori secondo te di celebrare HPL di una serie del genere? Se sì, quali, a parte quello che hanno fatto a Fondazione di Asimov? Allora, Michele è un po' incazzato con queste produzioni. Allora, io di Lovecraft Country ho visto soltanto la metà della prima puntata, mi sono sentito oltraggiato e quindi ho detto non fa per me. Fortunatamente, insomma, ho talmente poco tempo da non potermi dedicare a cose che non catturano in modo abbastanza immediato la mia attenzione, anche se a volte cerco di dare un paio di puntate, diciamo così, di vantaggio per capire se sto guardando qualcosa che vale la pena di essere visto. Con Lovecraft Country ho capito subito che non c'era spazio. È una roba veramente orribile, è usare Lovecraft, intanto non utilizzando la paura di Lovecraft, cioè nel senso non c'è nulla di Lovecraft se non il nome. È una serie che cerca di colpire l'attenzione, perché adesso Lovecraft va tanto di moda, da quando sono scaduti i diritti, tutti quanti producono roba su Lovecraft. però è veramente infima. Sono meno in disaccordo con Fondazione di Asimov, perché in realtà si tratta di una produzione... Allora, mettiamola così. Quando mi chiedo cosa avrei fatto di diverso io per trasporre Fondazione di Asimov in una serie... Ti dico, no, non lo so. Cioè, alla fine dei conti è una produzione di altissimo livello dal punto di vista visivo, dal punto di vista anche registico. Ci sono alcune scelte che io ho apprezzato molto, anche alcuni compromessi, non voglio fare nessuno spoiler, che ho apprezzato molto, altri che ho apprezzato meno. Però ecco, non mi sento di distruggerla del tutto. Io la guarderò la prossima stagione. Quindi non è che mi abbia proprio oltraggiato. Lovecraft Country, sì, è proprio, una schifezza. Però, insomma, Fondazione di Asimov, mi sento di salvarla. E questo è quanto. Poi c'è Luca. Luca chiede: ti sei informato su Giuliano Logos, del quale avevo accennato qualche giorno fa in chat? La risposta è no. Nel caso, un consiglio spassionato che do è di andare a vedere il suo spettacolo Möbius, molto interessante perché è strutturato tipo libro game, ovvero la trama è decisa dal pubblico sulla base di scelte che pone lui in diversi punti dello spettacolo, solo che è uno spettacolo di poesie. Peraltro ha un incipit molto simile al tuo monologo Quanti giga pesa Dio. Guarda, mi sono segnato stavolta per davvero il nome, mi informerò e poi verrò a dare un'occhiata e ritornerò a te. Poi c'è Marcus che chiede: uno, mi piacerebbe molto vedere Dario Bressanini ai Cogito Studios. Quando lo inviterai? E il tuo collega filosofo Adriano Palma? Allora, Dario l'ho incontrato a Torino, al Salone del Libro, questo weekend. Sono stato molto contento di vederlo, affaticato, ma in forma, perché insomma sono stato molto in pensiero per Dario, che ritengo una bellissima persona e di cui ho grande ammirazione, quindi sono stato molto contento di riuscire a scambiarci quattro chiacchiere. Siamo d'accordo di sentirci in questi giorni per portarlo ai Cogito Studios. Ci proveremo e speriamo entro la fine di questa stagione di riuscire a farci una bella chiacchierata. Su Adriano Palma anche lì per vie traverse ci siamo sentiti, però dobbiamo ancora individuare delle modalità. Come sapete, lui abita all'estero, quindi è un po' più difficile. Ci proveremo. Seconda domanda di Marcus: adesso che hai ripreso la mano con la chitarra, puoi portarla con te nei monologhi itineranti e fare tipo Ezio Auditore quando faceva il menestrello a Costantinopoli in Assassin's Creed Revelations? Allora, nella mia prospettiva futura c'è la possibilità di fare dei monologhi accompagnati da musica, ma non sarò io a suonare, perché comunque io sono il classico chitarrista da spiaggia. No, in realtà non è vero, chitarrista meditativo, ma non mi metterei mai a suonare la chitarra in pubblico. Al massimo posso farlo ogni tanto in live con voi, ma non a teatro, non è il mio. L'idea comunque è un giorno di portare anche dei monologhi che abbiano delle parti musicate. Abbiamo tanti bravissimi amici musicisti che in questi anni sono venuti su Daily Cogito, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ci proveremo e vedremo il da farsi. Irene mi dice: io non ho una domanda, ma se posso vorrei proporre un ospite che probabilmente non ci azzecca nulla, ma mi piacerebbe davvero vedere i Cogito Studios. È una ballerina di danza classica che, avendo perso il lavoro in compagnia a causa del Covid, si è reinventata come youtuber. Secondo me potrebbe portare un bel contributo in una discussione sulla danza come forma di espressione, ma anche sul fornire, sul confine tra body shaming e fisico che deve essere funzionale a una certa disciplina. È un argomento che le sta a cuore, ha trattato sul proprio canale. Su YouTube si chiama Lea Ballerina. Allora, Irene, io non conosco questo canale, ti ringrazio per il consiglio. Qui ne approfitto per dire una cosa importante: quando avete consigli su ospiti, quindi persone che secondo voi sono interessanti, cioè non ha senso che mi diate il consiglio: ah, ma perché non inviti Cruciani o Bressanini? Li conosco, cioè nel senso, le persone di alto livello, se non li invito è perché mi stanno sulle balle, ok? Ma se sono di alto livello e mi interessano, o le ho già invitate o sono già nel radar. E invece a volte mi capita che mi diate consigli di persone sconosciute, fuori dai radar. È capitato in passato che abbiamo invitato persone che ho conosciuto grazie alla community. Però se volete darmi questi consigli, scrivetemi una mail a rick@dailycogito.com, rick@dailycogito.com. Lì i consigli rimangono e li recuperiamo. Se me li scrivete in chat, in privato, su Instagram, in chat su Twitch, vengono persi, ok? Perché non riusciamo a segnarci tutto. Quindi, se dovete darmi consigli per letture, per ospiti, quello è il luogo giusto: rick@dailycogito.com. E ne approfitto anche per dirvi che da qualche mese è online il nostro sito dailycogito.com, dove trovate un sacco di materiale utile, trovate i testi delle newsletter, trovate il calendario degli eventi. Vi ricordo che nei prossimi mesi, insomma, ci saranno tanti eventi molto belli. E perciò, insomma, grazie per il consiglio, però Irene, scrivimi via mail, perché sennò io poi me le dimentico, cioè se me lo scrivete in giro è impossibile per me recuperare le robe. Abbiamo una domanda poi di Mario che chiede: sto leggendo sempre più spesso articoli di opinione sulla stampa finanziaria riguardo la supposta fine della globalizzazione come l'abbiamo vista negli ultimi 30 anni, un processo di reshoring continuo da parte di aziende per avere più controllo sulle supply chain, anche se a costi più elevati. C'è stata anche una puntata su questo di Feed, se non ricordo male. Bravissimo, vedo che hai studiato. Già oggi vediamo come l'economia possa essere usata come arma: sanzioni, dipendenza di un paese dall'altro per una determinata risorsa. Credi che il recente conflitto possa davvero rappresentare un punto di non ritorno in questo senso? Sarebbe bello anche un Dufere Boldrin a riguardo, magari. Se c'è già stato, me lo sono perso, chiedo venia. Beh, in realtà con Michele abbiamo già parlato di questo argomento, però non prendendolo di petto. È un argomento comunque serio. Io so che l'opinione di Michele è che l'evento della guerra in Ucraina sarà dirimente molto più rispetto alla pandemia, e questa mattina proprio su Feed abbiamo fatto una puntata dedicata alla crisi alimentare, che è stata una puntata tosta, ok, molto tosta, perché ci ha ricordato che sì, potremmo essere di fronte a un cambio serio di sistema di distribuzione e anche di modalità con cui costruiamo la nostra rete economica, perché potrebbero essere state toccate delle cose particolarmente sensibili. Vi consiglio intanto di recuperare il Feed. Il Feed è quello che si è tenuto in live lunedì 24 maggio alle 12 e che troverete su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast a partire dal 25 maggio alle 12, oppure lo potete trovare tranquillamente su Twitch in differita se siete abbonati. Quindi sì, secondo me la guerra in Ucraina rischia e in realtà ha già cambiato alcuni equilibri determinanti, e verso dove si andrà questo non te lo so dire, perché poi cosa vuoi, sono 70 anni in realtà che si dice che questa cosa minerà le basi del libero mercato, minerà la globalizzazione, via dicendo. Poi in realtà la globalizzazione è comunque sopravvissuta perché è un sistema ad altissima adattabilità. La globalizzazione è un sistema, qualcuno direbbe, antifragile, ok, citando Taleb, e quindi secondo me c'è la potenzialità di adattarsi e adattarla anche a questo nuovo contesto. Certamente l'infragilimento dovuto alla concomitanza di questi due accadimenti, la pandemia e adesso la guerra, potrebbe essere un banco di prova veramente determinante. Però non ti so, io non ho la sfera di cristallo, quindi non ti so dire cosa succederà. Posso dire che sì, forse la necessità di adattamento questa volta potrebbe essere ancora più forte. Staremo a vedere. Consiglio di recuperare comunque il Feed in cui abbiamo parlato della crisi alimentare, perché è molto molto interessante. Lelouch chiede: la mia domanda è questa. Pensi che esista una genuina distinzione fra filosofia e scienza? Articolo meglio ciò che intendo. Certamente, prima della nascita della scienza moderna, anche ciò che oggi considereremo una teoria scientifica era prodotta da figure che consideriamo filosofi. Mi chiedo però se tanto in passato quanto oggi non sia sempre possibile trovare aspetti prettamente filosofici e aspetti prettamente scientifici di certe questioni, non di tutte, penso che alcune siano praticamente solo scientifiche o filosofiche. Me ne vengono in mente diverse, ma forse le più chiare sono le questioni etiche. Non c'è dubbio che siano le scienze a dirci perché assumiamo certi comportamenti o perché sono sviluppate certe pratiche culturali. D'altra parte, mi pare che la semplice descrizione di queste pratiche non esaurisca i problemi etici che sorgono quando ci chiediamo se siano giusto o sbagliate. Alcuni sostengono che in realtà anche queste sezioni filosofiche prima o poi verranno inglobate da parte della scienza e la filosofia si durerà a chiarificazione concettuale di problemi scientifici. Benissimo, perfetto. Come la vedo io a riguardo? Allora, io sposo abbastanza appieno quella visione espressa da, per esempio, Peirce e tanti altri, secondo cui la filosofia si fonda su un equivoco. Ed è l'equivoco, prima di tutto l'equivoco di pensare che il nostro modo di rappresentarci il mondo sia il mondo, e quindi l'equivoco fra mappa e territorio. E poi anche un equivoco linguistico, ma non un equivoco linguistico tipo che fraintendiamo le parole, no? Il fatto che il linguaggio è un equivoco, che il linguaggio è equivoco, che il linguaggio non corrisponde mai all'oggetto che designa. E in questo iato fra la realtà e la nostra rappresentazione si installa la filosofia. Ora, in questo processo, il sapere scientifico è quel tipo di sapere che nel tempo è riuscito ad avvicinare di molto la rappresentazione del nostro mondo, quindi il modello con cui interpretiamo il mondo, a quella che dovrebbe essere una sorta di verità. La scienza ci avvicina, come ho detto in Seneca tra gli zombie, al quasi vero. Cioè, essere pragmatici significa capire che noi non siamo mai a contatto con la verità vera, con la verità assoluta. Nulla ci mette a contatto con questo. Nella religione, nella scienza, nella filosofia, niente. Neanche l'LSD, con buona pace di Aldous Huxley. Ma ci mette a contatto con il quasi vero, quindi con un'approssimazione della verità. La scienza è questo. Per questo la filosofia nel tempo è stata in parte erosa dal sapere scientifico. Questioni etiche, questioni di filosofia della mente sono state inglobate nelle neuroscienze, nella bioetica e in tutte queste cose qua. Ok. Il che significa che in un mondo perfetto, cioè in un mondo in cui l'umanità riesca a risolvere l'equivoco del linguaggio e del pensiero, la filosofia potrebbe sparire. La questione è che secondo me non sparirà mai. Cioè, nel senso, non riusciremo mai a risolvere quell'equivoco, perché noi siamo l'equivoco. Non riusciremo mai a disvelare completamente i misteri, perché noi siamo, almeno parzialmente, quei misteri. E quindi la filosofia permarrà. Il che significa non solo che ci sarà sempre un dominio che rimarrà della filosofia, in cui la scienza difficilmente riuscirà a dire qualcosa, ma che in ogni problema ci sarà una parte di quell'equivoco.
Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
E quindi ci sarà sempre nella questione scientifica una parte di discorso filosofico, così come nella filosofia ci sarà sempre qualcosa che poi vada a essere colmato dall'empirismo, dall'esperienza, dalla sperimentazione. Questo è quello che penso io. Poi, evidentemente, è un tema vastissimo ed è impossibile da dirimere in poche parole, però questo è quello che penso io. Fede, io poi ho qualche altra domanda di Telegram, però se vuoi sentiamo qualche domanda che sarà emersa in chat, che dici?
Vuoi alternare un po'?
Sì, andiamo. Vabbè, con la chat adesso.
Allora, volevo partire da questa di Uraniel che dice: sto finalmente leggendo Lord of the Rings in lingua originale, accompagnata dall'audiolibro di Andy Serkis. Ottima scelta, veramente bellissimo audiolibro. Consigli su qualche canale YouTube che approfondisce il mondo di Tolkien? Grazie per avermi convinta, inoltre, a prendere lezioni di inglese. Bravissima, usate Cabbly, ragazzi.
Bravissima. Allora, sono un po' in imbarazzo perché ho un sacco di canali che parlano di Tolkien, però io non mi ricordo come si chiamano. Aspetta un attimo, vediamo se riesco, perché forse ce li ho negli ultimi. Vediamo un attimo,
vediamo un attimo. Sì.
Nel frattempo, allora, intanto molto bene, lo consiglio anche a tutti voi, l'audiolibro di Lord of the Rings letto da Andy Serkis.
Tanta roba.
Io lo sto ascoltando con una lentezza colpevole, cioè sono proprio però quando lo ascolto, ragazzi,
è una roba,
mi riempie proprio.
Sì.
Vai, proviamo con la prossima, mentre io cerco. C'è un canale in particolare che voglio consigliare, però sì, devo trovare il nome.
Neanche io mi ricordo, però l'ho scoperto grazie a un video che era diventato anche abbastanza virale, che parlava di perché Gandalf ha deciso di non prendere l'anello, o perché non hanno dato l'anello a Gandalf.
Sì, credo
che forse sia lo stesso canale. Consiglio nerd of the Rings, il podcast del Racing Pony Podcast.
Ah, Nerd okay. of the Rings, sì, molto sì, bello, sì, molto sì. bello, però non è quello che intendevo io.
Ok, allora l'altra domanda la fa Wallace che dice: buonasera Rick, ieri volevo chiederti se avevi mai inquadrato il problema denominato come decadimento della verità. Non so se hai già parlato di questa cosa qui oppure no.
Non so di cosa tu stia parlando. Cosa vuol dire decadimento della verità?
Sì.
Cioè quindi... non c'è una spiegazione nella domanda?
No, non c'è.
Allora non so di cosa stai parlando. Se vuoi elaborare, perché detta così può significare 10.000 cose diverse.
Certo. Poi c'è Polignani, quindi ciao Corrado,
ciao,
che ci chiede che cosa ne pensi dell'autoconcorrenza come state of mind.
Autoconcorrenza?
Sì.
Beh, lo dico sempre, cioè nel senso, se tu intendi mettersi in competizione con, se,
con
stessi,
se stessi, sì.
È l'unico atteggiamento razionale che posso avere per migliorare la mia esistenza. Guardare al se stesso di ieri con onestà e accorgersi che in tante cose sono migliore, nel senso che, non so, riesco a raggiungere con più facilità gli obiettivi che mi do, sono una persona che riesce a relazionarsi meglio a quelli che ha intorno, sono una persona che mente di meno rispetto a ieri, che ha meno paura. Queste cose qua, accorgersi di questo è fondamentale, è un atteggiamento sì. estremamente razionale, una delle poche cose che veramente può darci quell'orgoglio che serve, l'orgoglio di me stesso, l'amor proprio, per me è quella roba lì. Cioè una persona si vuole bene quando riesce a misurarsi con il se stesso di ieri,
sì.
è una cosa assolutamente fondamentale.
Poi c'è, eccola qua, questa di Joe Skywalker che dice: quali fonti o input consiglieresti a chi vorrebbe avvicinarsi alla scrittura saggistica o comunque a chi vorrebbe imparare a scrivere un articolo decentemente?
Ma quello di proporsi a riviste. Per esempio c'è, se uno si occupa di filosofia, c'è la nostra rivista, quella che dirigo insieme a Pier Marrone, Ferdinando Menga e Maurizio Balistreri, che è Endoxa. È una rivista che esce una volta ogni due mesi, parla di filosofia, all'interno ha professori universitari che scrivono e anche gente extra accademica come il sottoscritto, quindi proporsi a riviste, sottoporsi alla peer review. Anche in filosofia c'è la peer review, cioè il fatto che persone tuoi pari o comunque a te superiori come esperienza valutano quello che scrivi in modo onesto. Questo è il modo migliore. Io ho imparato così a scrivere di filosofia. E poi cosa vuoi? All'università hai un sacco di occasioni per fare questo, non solo perché ci sono tante riviste universitarie in cui collaborare, ma anche perché tu, quando fai un esame di università, puoi sottoporre al professore un approfondimento, che è una occasione ottima. Io, durante il mio percorso universitario, per il 75% dei miei esami, anche quando non richiesto, ho prodotto delle tesine, perché volevo che i professori mi leggessero. Poi io, tieni conto che ho fatto parte, ho studiato un'università che è quella di Padova, dove gli esami scritti erano quasi nessuno, se non quelli di logica e di poche altre cose. Quindi volevo scrivere, e quindi avevo l'iniziativa di scrivere delle tesine. E vedevo che intanto i professori apprezzavano, quindi apprezzavano lo sforzo, ma poi serviva a me, perché a volte mi è stato detto: guarda, sì, queste cose funzionano, queste no. E ho imparato così. Poi non c'è un metodo delineato, definitivo, però quello, secondo me.
Poi c'è una domanda più di attualità di Giandolfo.
Non trovo il canale YouTube.
Caso, ragazzi, lo mettiamo in descrizione.
Lo cerco nei prossimi giorni e caso ve lo metto nella newsletter di domenica.
Okay.
Quindi approfittatevene e iscrivetevi alla newsletter.
Che ne vale la pena.
Che esce ogni domenica ed è bella ed è anche gratuita.
Parlando invece di attualità, c'è Giandolfo Forestale che dice: secondo te ha senso confrontare l'invasione del Tibet ad opera della Cina con la guerra Russia-Ucraina per far capire a chi rifiuta l'invio di armi all'Ucraina? Nel caso del Tibet, l'Occidente si è limitato alla leva diplomatica e il risultato è stato l'annichilimento di un popolo e della sua cultura. Vedi monasteri, biblioteche di testi sacri distrutti, lingua cinese resa obbligatoria, nel settore pubblico violenza, eccetera.
Allora, devo essere onesto, io non conosco a sufficienza la storia del conflitto Cina-Tibet, ho letto alcune cose, ho visto alcuni film, ho sentito qualche video, però non mi sento di esprimere, non conosco così approfonditamente la questione.
Certo.
Quello che so è che sì, c'è un parallelismo sicuro ed è il vedere cosa accade quando un'egemonia politica vuole prendere il sopravvento su una libertà culturale, su questo non c'è dubbio. A pelle ti direi sono due situazioni molto diverse storicamente, però è un'opinione a pelle che non riesco ad approfondire, quindi mi astengo dal dire qualcos'altro. Certo. Ringrazio a Ionos per i 15 mesi, grazie a Giovanni per i 300 bit, grazie a Vito Juvara per il ride, benvenuti, ci siamo persi il ride, grazie mille, grazie a tutti quelli che stanno abbonando. Vi ricordo a tutti voi, anche quelli che stanno ascoltando in differita, che un ottimo modo per sostenere il nostro lavoro è abbonarsi a Twitch. Tantissimi utenti si abbonano a Twitch anche senza seguire le live, perché dicono, vabbè, tanto seguo ogni giorno Daily Cogito anche in differita, se riesco il mio abbonamento, magari anche quello Prime che a voi non costa nulla, lo spendo per Daily Cogito, perché è un ottimo modo per non farci finire sotto un ponte. Quindi grazie mille, abbiamo superato di nuovo i 1400 abbonamenti attivi, che è sempre un grande risultato. Però possiamo migliorare. Ok, vai con la prossima domanda, Fede, poi torno a quelle di Telegram.
Ok, c'è Riccardo Vicari che dice: Ricky, il fatto che il progresso della scienza smentisce molti elementi della fede cristiana da un lato ontologico, può darsi che il cristianesimo rimarrà soltanto il suo connotato etico e quindi non sarà molto diverso dagli educatori laici?
No, allora, io non credo che la scienza smentisca il cristianesimo, semplicemente perché la scienza non può smentire l'immortalità dell'anima, la scienza non può smentire l'esistenza di Dio. Ricordiamoci che non è il ruolo della scienza quello di smentire le ipotesi metafisiche. Non devi vedere la scienza in questo modo, perché altrimenti hai una immagine un po' distorta della scienza. La scienza produce ipotesi che sono vere fino a prova contraria, che è il concetto di falsificabilità di Popper. Da questo punto di vista, per quanto io possa avere contatto con la meccanica quantistica, per quanto io possa avere contezza di come funziona il cervello umano, tutto ciò non mi porterà mai a dire allora Dio non esiste. Allora l'anima non esiste, allora l'anima non è immortale, allora non è così. La persona appassionata di scienza può dire: la scienza mi fornisce sufficienti indizi sul mondo da non dover fare ipotesi metafisiche, che è una cosa un po' diversa. Quindi tu puoi dire, da appassionato di scienza, sento che le ipotesi della religione non fanno per me. E credo che sia un po' quello che cerco di dire anch'io. Non sento il bisogno di un creatore, quando l'evoluzionismo mi ha dato una descrizione così magnifica e straordinaria e poetica e credibile dell'evoluzione della vita. Non sento il bisogno di dire, ok, ma chi è che ha creato tutto questo? Molto semplicemente. Ma non è che Darwin non ha mai smentito la creazione del mondo. Anzi, tieni conto che ci sono tanti evoluzionisti che in qualche modo portano avanti l'idea che ci sia comunque un creatore, un intelligent designer, perché il ruolo della scienza non è quello di smentire la religione, il ruolo della scienza è quello di dare una descrizione del mondo sufficientemente credibile da rendere superflue le altre ipotesi. Per questo la scienza non eliminerà mai del tutto la religione, cioè non è la scienza, vedete, qui rientra il discorso che facevo prima, non è il sapere scientifico che ci permetterà di emanciparci dall'autorità religiosa. Quello è il ruolo della filosofia. La filosofia che, accettando e riconoscendo l'importanza e la funzione della scienza, può produrre un discorso umano che renda superfluo il discorso religioso. Per me quello è uno dei ruoli della filosofia oggigiorno. Lo dice benissimo Michel Onfray, c'è il trattato di ateologia in cui lui dice più o meno questa roba qua, in cui io mi riconosco molto. Uno dei modi invece sbagliati per intendere la scienza è dire che la scienza smentisce. La scienza non ha il ruolo di smentire. La scienza non può smentire, come direbbe Bertrand Russell, il fatto che c'è una teiera che circola intorno a Giove. Ok? È la stessa cosa. Posso ipotizzare che c'è una teiera intorno a Giove? Certo. La scienza può smentirlo? No. Ho bisogno di quell'ipotesi. Quindi, ecco, questo secondo me è il punto essenziale. Torno a Telegram. Allora, Giovanni Tertulli... se volete per il prossimo Q&A fare domande su Telegram, sapete che c'è il canale Telegram dove si possono poi fare delle domande, perché c'è anche il gruppo collegato. Giovanni Tertulli chiede, parlando di stoicismo, hai già conosciuto Ryan Holiday? Sì, ho presente. Se sì, cosa pensi del suo impegno nel diffondere lo stoicismo? Io personalmente ne apprezzo sia i libri che i video, penso sia un modo eccellente per diffondere la filosofia e il modo di vivere stoico. Altri, pochi per fortuna, lo classificano classificano come fuffa New Age. Mi piacerebbe sentire la tua. Allora, io l'ho conosciuto, cioè l'ho conosciuto come personaggio, non l'ho mai approfondito, ho visto alcune cose online e ho letto un paio di cose che ha scritto. Lo trovo un divulgatore molto, molto eclettico, molto dinamico, mi piace, mi diverte. Diciamo che sì, poi lui prende quella parte di stoicismo molto corporate, cioè quello stoicismo che piace ai manager, quello stoicismo che piace agli avventurieri, quello che va benissimo, va benissimo. È il motivo per cui poi alcuni dicono sì, ma anche no. Quindi ho la sensazione che lui sia molto, molto un motivatore, che va benissimo, e che però si perde per strada tante cose dello stoicismo, che peraltro in Seneca tra gli zombie trovate. Preferisco lo stoicismo, come sapete, io preferisco lo stoicismo da tram sui denti che lo stoicismo motivatore. Preferisco lo stoicismo che ti dice guarda che muori, o come dice Romina Falconi, magari muori, ok? Cioè nel senso, preferisco quello stoicismo che lo stoicismo che ti dice ce la fai, dai 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 che ce la fai, stai duro, stai forte. È una questione di sfumature, però questo è quello che penso. Poi lui fa un lavoro, per quello che ho visto, assolutamente eccellente, quindi male non fa nessuno, non è fuffa New Age, ecco. Veronica, credo, chiede, io avrei una domanda sul concetto di motivazione e movente, quindi si riferisce al Daily Cogito di qualche giorno fa. Okay. Quando il nostro movente è molto importante, vitale direi, esempio fare attività fisica perché altrimenti il cuore si danneggia, come riuscire a trovare la motivazione giusta? Esempio, non amo fare attività fisica ma vorrei diventasse la mia motivazione, spero di essere stata chiara. Beh, questa, cara mia, è la domanda da milioni di dollari che anch'io mi pongo tantissimo, perché io dovrei fare più movimento fisico e il mio problema è che non riesco a infilarcelo, cioè non riesco a infilare nell'attività che abbiamo un, perché allora mettiamola così, quando io ho fatto attività fisica in passato era una cosa che sapevo di dover fare sempre a quell'ora, sempre in quel modo per il prossimo mese, due mesi. Non riesco più a fare questo perché ho troppa roba che pianifico a lungo termine, roba che serve per il lavoro. E quindi mi rendo conto che negli ultimi 3 anni, quando ho cominciato a fare attività fisica, poteva essere fare palestra, oppure cicletta, oppure tennis, oppure corsa, la facevo quando mi capitava. E quando io faccio le cose quando mi capitano, noia fo. E quindi la domanda che mi fai, io non riesco a rispondere. Non ho una risposta nell'esempio che tu fai. Ovviamente implicitamente sta la risposta in quello che ho detto. Secondo me, quando il movente è così importante, la motivazione la trovi dandoti un programma. Quindi dandoti un programma e rispettandolo, come se dipendesse la stima che hai di te stesso da quella roba lì. È ciò che ogni tanto cerco di fare con il movimento fisico, dovrò tornare a farlo assolutamente, perché adesso comincia a diventare una necessità seria. Però anche questo secondo me è il punto essenziale. Mirko Zanini mi chiede la goliardata più grande fatta all'università. Ce ne sono tante, eh. Potrei citarti un sacco di roba fatta alle feste di laurea dei miei amici, però non è il caso. Anche perché verrebbero ad arrestarmi probabilmente. Questa. Feci...
Allora, io feci? Feci? Dove? Dove le lanciate?
Feci una cosa prima delle vacanze di Pasqua, durante l'università, c'era il mio professore di filosofia morale, che era un, diciamo da noi, un basabanchi, ok? Cioè proprio un cattolicone di quelli tosti. E per questo suscitava la nostra ilarità, perché un insegnante che poi alla specialistica faceva anche bioetica, con il crocefisso, diciamo così, sempre bene in vista, non era proprio una cosa serissima. E io poco prima di Pasqua ho prodotto dei santini. Allora mi sono messo al fondo dell'aula con una, tipo avevo una fotocamera di quelle, tenete conto che era il 2006, ok, quindi non c'erano ancora gli smartphone, roba del genere. Con una fotocamera un po' scrausa sono riuscito dal fondo dell'aula a fargli una foto mentre lui con la lavagna dietro faceva così. E io con il mio computerino del cazzo allora sono riuscito a fare un montaggio, ok, in cui ho preso lui, ho messo la Madonna là con l'arcobaleno, ok, ho stampato plastificati, e tutti i santini.
C'è stato un bel impegno.
Ah, c'è stato un impegno anche economico, ok? Insomma. Cioè, plastificare un centinaio di santini è stata
un centinaio?
Ho fatto un centinaio di santini. E poi li ho sparsi dappertutto in facoltà. E la cosa più bella è stata questa. La cosa più bella è che da lì è nata la mia amicizia con Franco Volpi. Perché il mattino in cui ho portato i santini, ne ho lasciato uno sulla cattedra di Volpi che doveva entrare a lezione. E tutti ormai sapevano che l'autore di santini ero io. Dietro c'era anche una frase, una perculata incredibile, okay. E Volpi entra a lezione, si ferma, guarda la cattedra, si fa una risatina, prende il santino e fa: chi è stato il burlone? E tipo tutta l'aula scoppia a ridere. Io mi dimentico di questa cosa, cioè nel senso passano mesi, vado all'esame di Volpi e quando vado nello studio di Volpi mi siedo e ci sono il tomo delle scienze filosofiche curato da lui, un libro di Heidegger e attaccato il santino. E sono scoppiato a ridere, perché non me l'aspettavo, mi sono ricordato, sono scoppiato a ridere. Lui mi guarda e fa: ah, sapevo che eri stato tu. E lì è nata l'amicizia. Fantastico. Con Volpi. È stato bellissimo, è stato bellissimo. Quindi è stata una delle goliardate più belle, è stata questa.
Beh, direi che per concludere in bellezza c'è Giovanni che ti chiede l'album musicale da recuperare assolutamente.
L'album musicale da recuperare assolutamente. Anche qua sono tanti.
Magari se vai meglio per genere.
Allora, il mio album preferito,
okay,
è In the Aeroplane Over the Sea dei Neutral Milk Hotel. È un folk country molto bello, che racconta la storia di Anna Frank, fondamentalmente, quindi parla di quello.
Tipico country.
E il country parla sempre di tragedie.
Sì, sì, no,
il country parla sempre di tragedie. Ed è un album pazzesco, è un album pieno di cose spettacolari e... mamma mia, fenomenale. Ho anche suonato un pezzo di una canzone nella cogitata con David Carelse. Straordinario veramente l'album. Altre cose, potrei dirti cose a cui io sono molto affezionato. Play di Moby. Play di Moby è ancora un album che io mi ascolto con una gioia incredibile. Se veniamo in Italia, Museica di Caparezza è un album straordinario. Potrei farti citazioni sull'hip hop e via dicendo, però ecco, quello ti dico, secondo me è proprio imperdibile. In the Aeroplane Over the Sea dei Neutral Milk Hotel, certo. Lo adoro. Recupera la domanda di Wallace che mi ha fatto una specifica sul decadimento della verità. È un fenomeno che ha preso piede negli ultimi due decenni, erodendo il discorso civile, provocando paralisi politiche, portando l'incertezza al disimpegno dell'opinione pubblica, evolvendo in seguito. Stai parlando della post-verità, ho capito.
Okay.
Non ho un'idea riguardo, cioè è uno degli effetti del relativismo sfrenato, che ovviamente danneggia la capacità, però è veramente troppo lunga da... Anche questo, posso dirti che è uno dei discorsi che ho cercato di sviluppare nel libro, ok? In Seneca tra gli zombie ci sono dei capitoli dedicati proprio a questo concetto, che da un lato c'è... La conquista del relativismo è quello di darci una pluralità di voci che arricchisce il nostro panorama e ci permette di usare meglio la testa. E il downside, diciamo così, quindi lo svantaggio di questo relativismo è che non hai più appigli interpretativi e quindi sei circondato di voci, però non hai più gli strumenti per capire quali sono quelle buone, quelle da seguire, quelle credibili. È un problema molto forte, che è però anche legato al fatto che viviamo un'epoca di grande revisione dei criteri di verità. Quindi più che decadimento della verità, siamo in un momento di relativismo che porterà dei nuovi modi con cui costruiremo la verità, la credibilità, la competenza e via dicendo. Questo è quello che mi sento di dire. Ultima domanda di Raising Fart chiede: quale libro consiglio dopo Seneca tra gli zombie? Se vuoi stare sui miei, L'elogio di idiozia. Sono due libri molto vicini, sono due libri che stanno insieme, ok? Dicono cose diverse, anche a distanza di tempo, ma sono molto speculari da molti punti di vista. Se invece vuoi un altro autore, c'hai l'imbarazzo della scelta. Se non hai mai letto Seneca, è il momento di leggere La lettera a Lucilio, oppure il manuale di Epitteto, se vuoi stare sullo stoicismo. Però il consiglio è: prendi il capitolo che ti ha catturato di più. Guarda la bibliografia e prova a vedere dove continuare la tua ricerca e la curiosità. Bene, signore e signori, è stata molto divertente questo Q&A, quindi adesso noi chiudiamo per chi ha ascoltato in differita, poi ci facciamo dei saluti con quelli in live, così ho anche qualche annuncio da fare. Grazie mille per aver ascoltato in differita questo Q&A, grazie mille per le domande. Se volete partecipare al prossimo, ci sono due modi: uno è venire in live per fare le domande in chat, oppure iscrivervi al canale Telegram per mettere le prossime domande la prossima volta che ci sarà questa occasione. Grazie mille, condividete, ci rivediamo molto presto e non dimenticate, mi raccomando, che non è tutto noia quello che pensa.